Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. In queste prime puntate stiamo cercando di delineare i fondamenti sui quali poi appunto appoggeremo i vari argomenti, i vari temi di teologia morale più specifici, no? Quella che viene infatti chiamata morale speciale. Ma adesso dobbiamo partire proprio dai dati primordiali, potremmo dire, capire proprio il funzionamento, per così dire, dell'uomo come un agente morale. Dopo le prime due puntate, oggi dobbiamo, diciamo, affacciarci, all'ambito della libertà, che è sempre fondamentale per il nostro discorso, perché l'uomo è un agente morale proprio perché è libero. Nell'epoca moderna e contemporanea noi assistiamo a un'enfasi unilaterale sulla libertà, ma al tempo stesso questa enfasi è sempre accompagnata da una diffidenza verso la verità, percepita come un limite, come un pericolo per la libertà stessa. Ogni pretesa di verità nel discorso morale viene sempre esorcizzata come una sorta di segno distintivo di fondamentalismo. Questa posizione riflette una reazione a una visione cosiddetta legalista, che però in realtà, come vedremo, spesso non appartiene alla morale. La morale non è legalismo, se per legalismo intendiamo proprio la legge concepita come espressione della volontà di un legislatore che si contrappone alla volontà del suddito. Sta di fatto che quella che viene proposta oggi è un'etica senza verità, nella quale l'indipendenza dalla verità coincide con la rivendicazione di una volontà che non si relaziona a nessuno. Josef Ratzinger ha individuato il nucleo teologico di questa radicale volontà di libertà in una delirante pretesa di rifiutare la propria stessa creaturalità, un po' come diventare come Dio, indipendenti da tutto perché privi di una natura donata e quindi di rapporti costitutivi con altri soggetti che siano sorgente di responsabilità e di obblighi morali. Ed è proprio nell'ambito della responsabilità o nel suo legame con la responsabilità e quindi con l'amore, che noi collegheremo il tema della libertà oggi e nelle prossime puntate. Una libertà sganciata dalla verità apre la strada anche al predominio della ragione tecnica che domina tutto e tutti fino a diventare un potere arbitrario. La libertà privata della verità ne esce ridotta e imprigionata nel suo non senso. Allora, per potersi salvare, deve riconciliarsi con la realtà. Serve lo diremo spesso, serve un realismo e riconoscere la sua condizione limitata, proprio perché è iscritta in un essere limitato. Allora, conosciamo bene il passaggio di Giovanni 8 in cui si dice la verità vi farà liberi. La libertà dell'uomo è fatta per il dono di sé all'altro e questo dato parte e muove, come già abbiamo detto, sempre da un piano che è antropologico, cioè parte dalla verità dell'essere umano. È proprio alla luce di questo dato che la libertà racchiude e rappresenta ed esprime il suo significato più pieno, che è una libertà per, non solo una libertà di fare qualcosa, il cosiddetto libero arbitrio, al quale solitamente si riduce, il significato della libertà umana. L'autodeterminazione o libero arbitrio è senz'altro un aspetto importante che esprime la nostra umanità negli atti, ma non è l'unico, non esaurisce la pienezza del concetto di libertà, così come non lo esaurisce la cosiddetta libertà da, cioè la libertas a coazione, la libertà da condizionamenti. Sicuramente il significato più pieno della libertà sia quando si considera la libertà per un bene, quindi nel suo rapporto con la responsabilità e con l'amore. È chiaro che qui si tratta di una libertà, di un processo che si conquista con un processo graduale, perché si tratta di come vedremo, un'educazione anche all'altro, all'amore per l'altro. Si tratta di un processo graduale che, come dire, riesce nel tempo a integrarsi e quindi, ad acquisire, questa libertà che è proprio, come diremo, il contrario dell'egoismo. Quando io compio un atto egoistico, seppure io ovviamente l'abbia compiuto come libera scelta, in realtà non sono libero, non manifesto libertà. La libertà si manifesta quando, nella sua pienezza, quando io compio un atto di amore. E ovviamente dovremmo anche chiarire che cosa si intende per amore. Una parola così bistrattata oggi, ridotta alla sola sfera dei sentimenti. Una domanda sorge subito quando noi diciamo la libertà è sempre libertà per un bene, dovremmo chiederci se si può parlare di scelta del male, cioè se si è liberi quindi di scegliere il male. Il male, metafisicamente parlando, è definito come assenza di un bene dovuto. Allora la volontà, in quanto tendenza intellettuale, come l'abbiamo chiamata la volta scorsa, in tendenza intellettuale al bene conosciuto dall'intelletto, non può volere il male in se stesso, può volere però un bene apparente, cioè che un qualcosa che mi appare come un bene, ma oggettivamente non lo è. Se vi ricordate, abbiamo fatto l'esempio del diabetico che mangia la torta, anche se sa che gli fa male. Ecco, questa persona che si comporta in questo modo, senz'altro mangia la torta liberamente, ma non esercita pienamente la sua libertà. Il suo intelletto gli ha presentato due giudizi opposti, due beni particolari, il bene della salute e il bene della torta, abbiamo detto. La volontà può ovviamente prendere la via che vuole. Fare una scelta moralmente cattiva significa prendere per fine ultimo, concreto, una via che ci conduce all'opposto del bene, della felicità. Il soggetto che mangia la torta nonostante sia diabetico non ha aderito al giudizio più universale, cioè quello che lo informava sul suo bene totale, quello che in realtà il soggetto avrebbe voluto davvero, perché solo così avrebbe amato se stesso, invece di limitarsi a soddisfare l'appetito del momento. Allora, chi sceglie il male lo fa liberamente, questo è chiaro, ma quello che voglio dire è che questa libertà è difettosa. Cioè, la libertà si realizza propriamente nell'atto del soggetto razionale. Di, si dice, no, autodirigersi verso il bene. Allora, la libertà nel suo uso principale è proprio la scelta del vero bene, perché in quella scelta c'è un perfetto uso del dominio dell'atto in funzione del fine. E quindi potremmo dire che la libertà è vero che la libertà morale è vero che in parte è vero che coincide con l'autodeterminazione, ma un'autodeterminazione verso il bene. Questo è il pezzo sempre che manca quando limitiamo la libertà al al libero arbitrio, autodeterminazione. E allora concludiamo dicendo che, ricordando che appunto la libertà è sempre libertà per un bene. Ed ecco allora il momento della verità sul bene come condizione dell'autenticità stessa dell'amore, la conoscenza adeguata di ciò che è bene per l'altra persona o per se stessi, va a verificare la verità anche dell'amore. Allora l'amore è diretto contemporaneamente all'altra persona e al suo vero bene. Non si può volere bene ad una persona senza anche volere il suo bene. Quindi la bontà morale dell'amore, che abbiamo detto essere appunto il culmine della libertà, consiste nella scelta di volere il vero bene dell'altro, in questo caso, o potremmo dire di me stesso, poi chiaramente vedremo le varie forme di amore. Io allora vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata.